Modem.
Buongiorno da Marcello Fusetti, ben ritrovati, è martedì, ultimi giorni di maggio. Oggi sulle prime pagine di tutti i giornali in lingua italiana, in prima, si parla di calcio. O meglio, non si parla di calcio, ma di quel fenomeno parassitario, delinquenziale legato al calcio. Le scommesse, le partite truccate ai fini delle scommesse. Anche noi parliamo di un fenomeno parassitario e delinquenziale che si è legato a un avvenimento calcistico. L'avvenimento sono i prossimi europei di calcio, iniziano l'8 di giugno, pochi giorni mancano. Iniziano in Polonia e in Ucraina. Ed è proprio in Ucraina che vi portiamo con un reportage firmato da Valentina Moccetti. Il fenomeno parassitario e delinquenziale di cui vogliamo parlare, legato stretto agli europei, è lo sfruttamento della prostituzione. In questo paese è diventata ormai la principale meta europea per i turisti del sesso. Un paese, l'Ucraina, con un'alta disoccupazione, forte corruzione, stipendi bassissimi e costi della vita resi elevati dall'arrivo del carrozzone del pallone. Tutti elementi che alimentano il fiorente mercato della prostituzione che attrae ogni anno sempre più giovani donne senza prospettive. Un paese dove le prospettive interne sono poche. Valentina Moccetti.
Алло, добрый день.
Открываю.
Un quartiere come tanti alla periferia di Kiev, una schiera di casermoni fatiscenti e desolanti. Qui abitano famiglie comuni, due stanze, cucine, bagno per quattro persone, una coppia di accademici occupati al 100%, il loro figlio e la nonna Nina.
Prego, prego.
Permesso?
Sì, prego, entra.
Ho visto zia Valentina. Da noi zia si dice non quando sono parenti, ma in generale.
Ushki.
Cosa vuoi?
Ushki.
No, questo è la vazza. Caffè la vazza. Quando sono stata in Italia io compravo caffè, pasta e olio di oliva e mandavo pacchi a casa. Perché ci sono nostre, forse in Svizzera non ci sta, ma in Italia ci sono nostre pullman e vanno, vengono, portano come nostre pacche, ma e noi paghiamo per questo, 2 euro al chilo.
Nina era insegnante di francese in un liceo di Kiev. Il suo stipendio equivaleva oltre 10 anni fa a 50 euro al mese. Il marito scomparso in Russia dopo il divorzio. L'unica figlia stava per cominciare gli studi universitari. Per aiutarla ha deciso di andare a lavorare in Italia come tante altre, da clandestina. 10 anni senza poter riabbracciare la figlia.
Io facevo i primi cinque anni, io ero badante. Sai questo termine, sì? E poi io facevo servizi. Affittavo casa, andavo a pulire case di signore italiane.
Dove?
Questo vicino in Napoli, Pomigliano d'Arco. Da inizio 3 mesi mi piangevo tutti i giorni. Così mi sentivo nostalgia, perché tutto è diverso. Non è che per tutto è male, ma è diverso. Capisci? Anche italiani, donne italiane, a me sempre dicevano così: voi donne fate enormi, grandi sacrifici per vostre figlie. Certo che in Italia è un altro livello di vita e perciò non capiscono come posso lasciare maestra e andare a fare questi servizi. Ma questo bisogna capire che cosa tu hai provato prima. Prima, quando non ti bastavano soldi, che tu, e adesso che quando tu lavori soldi ti bastavano, che tu fai qualcosa per figlia, questo ti dà forza da lavorare e non pensare di niente.
Non importa che lavoro.
Non importa, davvero. Davvero. Perché faccio maestra e non posso mica comprare, non lo so, scarpe. Che io devo portare una scarpe 10 anni. Ma perché quando sempre tutti i giorni questo problema, dove prendere soldi, come pagare, dove prendere soldi per comprare mangiare. Quando tu guadagni e questo già, da questo tu non pensi, questo così tu senti anima leggera, diciamo, testa leggera, che non importa che lavoro che tu fai. Così tu soffri quando mancano soldi, capisci questo che voglio dire?
If you look at the history of independent Ukraine, emigration or labor migration is and was a very important economic.
L'emigrazione negli ultimi 20 anni in Ucraina è stata una strategia di sopravvivenza, un fenomeno difficilmente quantificabile a causa del grandissimo numero di clandestini che ufficialmente risultano come ancora residenti nel loro paese.
Abroad irregularly, that means that they do not officially leave the country, but they go and work.
Ruth Kretschmar dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Secondo le loro stime, nel 2011 erano circa 2,5 milioni gli ucraini che lavoravano all'estero, con un contributo globale all'economia di oltre 6 miliardi di dollari, paragonabile alla quantità di investimenti stranieri diretti. Bambinaie, badanti, domestiche dopo la quarantina. Ma per le giovani ucraine, spesso donne splendide, il rischio di finire vittime di trafficanti senza scrupoli è alto. E allora la ricerca di un lavoro all'estero può tradursi in un incubo fatto di violenza e prostituzione forzata. Uno squillo dopo l'altro al centralino dell'associazione La Strada, che si batte contro la tratta degli esseri umani e la violenza contro donne e bambini. Oltre 1,000 chiamate al mese.
This was about one girl who left Ukraine and who went to Moscow to work.
Victoria, una delle due psicologhe che rispondono al numero verde, ci spiega che dall'altra parte del filo ha appena avuto una madre che sta cercando la figlia. Una ragazza è andata a Mosca per lavorare come ballerina in un locale. La famiglia non ha più avuto sue notizie, sono preoccupati e hanno chiesto aiuto.
Дивіться, в такій ситуації вам необхідно нам надіслати певну інформацію, ну якби запит, да, для того, щоб ми змогли зробити запит.
Вікторія ha detto di inviare loro tutte le informazioni utili per ritrovarla: fotografie, numero di passaporto, possibilmente il nome di chi le ha procurato il lavoro. Insieme ad un'altra ONG partner in Russia faranno di tutto per trovare la ragazza.
Да, конечно. А скажите, пожалуйста, как вы куда вы?
It was a student from Ukraine. She wanted to do her master's in Italy.
La chiamata successiva è di una studentessa che vorrebbe andare a Roma ad imparare l'italiano, ma ha qualche dubbio se fidarsi della proposta. La centralinista la mette in guardia su ciò cui deve fare attenzione. Si informi bene.
А как вы узнали об этой возможности?
In the sort of classical scheme of human trafficking, those are people who go and look for a job abroad.
Un caso tipico è la promessa di un lavoro come babysitter, ad esempio in Italia. Quando la ragazza arriva, le condizioni non sono quelle promesse. Magari non è neanche pagata, la libertà di movimento viene limitata o tolta, tolto il passaporto, minacciata e abusata fisicamente e sessualmente.
Physically as well as sexually abused.
Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити.
L'Agenzia ONU per le Migrazioni stima che dalla sua indipendenza 21 anni fa in Ucraina siano 120,000 le persone, soprattutto donne, ingannate e ridotte in schiavitù. Ma lo sfruttamento sessuale delle donne ucraine ha assunto dimensioni impressionanti anche per il mercato interno, sotto una parvenza di libero arbitrio.
In Kiev you can see people in the on main streets who gave you advertisement, who gave you invitation.
Qui a Kiev e in altre città
Puoi notare delle persone per strada che distribuiscono alle ragazze volantini, che invitano a lavorare come ballerine nei night club, con salari da sogno, attorno alle 10.000 grifne, 1.000 euro. Una cifra impossibile. Le ragazze ci credono, si presentano e poi ci sono dei professionisti, degli psicologi, che le persuadono a guadagnare soldi con il proprio corpo, convincendole che non è una cosa riprovevole, ma che è a loro vantaggio. È un sistema d'arruolamento ben organizzato. E c'è anche una grande propaganda per i turisti. Agli uomini con aspetto straniero spesso vengono distribuiti inviti per night club. La prostituzione è come una malattia che si propaga velocemente nel nostro paese, anche perché per molte ragazze non ci sono alternative. Davvero.
For women there are no another way, there are no alternatives, really.
L'Ucraina non è un bordello, urlano le attiviste di Femen. Si battono per i diritti delle donne utilizzando anche il proprio corpo, con una strategia, le proteste topless, che non ha mancato di attirare l'attenzione dei media di mezzo mondo. Inna Shevchenko, un fisico da modella, laureata in giornalismo, è tra le fondatrici del movimento che si definisce neofemminista.
I believe that if Simone de Beauvoir would live nowadays, she would be activist of feminism.
Credo che se Simone de Beauvoir vivesse ancora, sarebbe una di noi. Sappiamo che se vogliamo cambiare qualcosa, dobbiamo essere radicali, scuotere le persone che qui in Ucraina sono passive perché devono cercare di sopravvivere giorno per giorno, pensare alle 10 grifna che hanno in tasca. Noi vogliamo liberare le donne dalle schiavitù, in primo luogo la prostituzione, che qui in Ucraina è un business enorme. Ora poi con gli imminenti europei di calcio.
It's everywhere. Really, sex business is everywhere now. Especially before Euro 2012.
Збірна України виграє у команди Китаю 1-0. Всі ми чекаємо лише одного, чекаємо свистка арбітра.
Every day, you know, in the morning I'm walking central streets and I see new strip clubs, new massage saloons.
Ogni giorno in centro città si possono vedere nuovi locali per spogliarelli e non è che le ragazze si limitino a ballare. Ci sono saloni di massaggi erotici. Vicino allo stadio hanno già affittato degli appartamenti per organizzare bordelli, come hanno di recente dimostrato dei giornalisti. Questo è quello che chiamano preparativi per l'Euro 2012.
New bordels which are opening every day, more and more. And this is what we call preparation for Euro 2012.
All'Istituto di Economia dell'Università di Kiev, la sociologa Olya Balakireva ha studiato il fenomeno della prostituzione.
It's already three times estimation experience in Ukraine.
L'ultima volta che c'è stato una sorta di censimento, lo scorso gennaio, abbiamo stimato a circa 52.000 il numero di persone, in gran parte donne, attive nel mercato del sesso. La maggior parte viene da famiglie povere, ma non solo. Molte hanno una formazione universitaria. Lavorano nelle grandi città e nei centri turistici balneari nel sud. Per il 70% circa di loro è l'unica fonte di guadagno.
Around 70% this is only sources for income. But third of them have also other sources for
La maggior parte si prostituisce per soddisfare i bisogni economici quotidiani. Non hanno la possibilità di avere un vero lavoro, o almeno non uno che garantisca uno stipendio equivalente a quello che percepiscono con la prostituzione.
Job which will give this level of salary, like we receive, for example, from sex business. Around 15% of female sex workers are also injection drug users.
Molte prostitute sono anche tossicodipendenti, circa il 15%, il che contribuisce all'alto tasso di infezione da AIDS, uno dei più alti d'Europa.
From another side, maybe somebody talk about it.
Ci sono anche forse ancora dei miti legati alla prostituzione. C'era stato un film russo 20 anni fa che ha avuto una grande influenza, secondo me. In Occidente forse non lo conoscete, il titolo è Inter Girl.
Famous movie Inter Dievочка, Inter Girl.
Я люблю тебя, Таня.
Я тебя тоже.
Я хочу жениться с тобой.
It's about the girl from Russia, but it's very
È la storia di una ragazza, acqua e sapone, un'infermiera che fa anche la prostituta in un grand hotel e riesce a guadagnare parecchi soldi. Conosce uno straniero, uno svedese se non mi sbaglio, finisce con lo sposarlo e andare all'estero. In realtà il film termina tragicamente. Comunque, dopo l'uscita di questo film, molte ragazze dicevano di voler essere come la protagonista.
Oh, we would like to be like Intergirl.
Tante ragazze vogliono sposare un straniero per avere anche più i soldi, perché di solito sono più ricchi. Vogliono sposarli per andarsene via, per trovare qualcosa di meglio, perché la vita qui è difficile, se non hai soldi non puoi vivere bene.
Oleksandra studia lingue all'Università di Kiev.
C'è spesso che alle ragazze vengono le offerte di soldi in cambio a sesso, e succede anche per strada, ma di solito non sono gli uomini ucraini che fanno questo.
Secondo un'inchiesta di Femen, ben il 60% delle studentesse universitarie ha a che fare con il mercato del sesso. Il 60% ci sembra una cifra enorme.
Sì, molte ragazze sono entrate nel mondo di prostituzione, io ne conosco personalmente tre. E non è che loro fanno perché a loro piace fare questo, è perché loro sono costrette per la mancanza dei soldi.
Forsage è un nightclub in faccia ai dormitori universitari alla periferia di Kiev. Sopra l'ingresso della discoteca c'è la gigantografia di una bella ragazza, poco vestita. È un mercoledì sera qualunque e c'è un gran via vai di macchine lussuose. Arrivano soprattutto uomini stranieri, alcuni parlano arabo. La temperatura è mite ed alcuni si trattengono sul piazzale davanti all'ingresso. Le ragazze sono giovanissime, portano minigonne e tacchi alti.
Диктофон, радіо, ніяких фотографій.
Та ні, спасибо.
No, we would not like to. Sorry.
Are they
students? Yes, they are students.
Sono studentesse, ci dicono, ma non hanno voglia di parlare. A loro il locale piace.
Добре, вибачайте.
Are you a student?
Yeah, I am a student and I'm studying engineering.
Jana è più loquace, è una studentessa di informatica. Lavora anche in un'azienda americana e dopo gli studi le piacerebbe andare negli Stati Uniti. Anche Jana è in minigonna e porta degli stivali neri fino al ginocchio. Sì, una volta è successo, mi hanno già offerto soldi in cambio di sesso. È una cosa che capita alle belle ragazze, ci dice.
I think it's a generous situation for beautiful girls.
Да, совсем не ходим. Да, не ходим. Нам не нравится там обстановка.
Davanti alla porta di uno dei dormitori, due ragazze stanno fumando una sigaretta. Lara è una studentessa in sociologia.
No, non frequentiamo il Forsage, non ci piace l'atmosfera. È pieno di stranieri che hanno un atteggiamento, diciamo così, consumistico nei confronti delle ragazze. Le ragazze che ci vanno lo sanno molto bene. In quel dormitorio lì in faccia c'è stata una storia di prostituzione. È saltato fuori che una prof, che era capo del gruppo di studentesse, era un'organizzatrice di bordelli, reclutava le ragazze. Una studentessa che stava facendo uno stage per il canale TV One Plus One è riuscita a filmare di nascosto e la cosa è poi stata mostrata alla televisione.
Скучили за секс скандалами. Разом із студентами ми викрили найбільшу в країні мережу борделів.
Cerchiamo di saperne di più. La coraggiosa studentessa si chiama Olya Maringos, ha 21 anni e studia giornalismo. La incontriamo in un ristorante.
It was my teacher. I live in this hostel and I know.
Era la mia professoressa, insegnava turismo. Abitava anche lei nel dormitorio dove sto io. Avevamo un buon rapporto. A dire il vero, ho scoperto per caso che organizzava un bordello. L'ho scoperto insieme ad un collega della TV mentre facevamo un'inchiesta sulla prostituzione. L'ho notata mentre giravamo delle immagini. Lei era nell'ingresso di un bordello in centro città. Ho accettato di partecipare ad un servizio con microfoni nascosti. Sono andata da lei dicendo che ero interessata ad entrare nel business. Mi ha guardata e mi ha detto che i miei servizi sarebbero stati valutati 600 grivna, 60 euro, e mi ha fatta portare da un loro taxi in un appartamento. I miei colleghi mi seguivano a distanza. Io ero comunque spaventatissima. Nell'appartamento c'era un responsabile che smistava le ragazze in diverse stanze, a seconda del prezzo. Erano tutte in mutande reggiseno. Sono riuscita a filmare qualcosa con il telefono. Il mio collega poco dopo è arrivato fingendosi un cliente ed è riuscito a portarmi via.
Cos'è accaduto dopo il servizio televisivo?
La professoressa è stata licenziata, ma che sappia io, nient'altro.
In Ukraine, prostitution is not legal.
Secondo la legge ucraina, la prostituzione è illegale, ma è comunque ovunque.
Inna Shevchenko, attivista di Femen,
è tollerata dalle autorità. Anzi, nessuno è interessato a cambiare le cose, perché dietro c'è un business enorme.
Huge business, big business.
Posso dire che il mercato del sesso in Ucraina è controllato dalla polizia. Se navighi in internet trovi centinaia di offerte di prostituzione. Sapere chi c'è dietro non è difficile. Nel giro di 10 minuti potremmo rintracciare 10-15 agenzie di servizi sessuali. Con un paio di chiamate avremmo gli indirizzi delle ragazze, tutte ben protette da un giro, diciamo, di sicurezza. In questo business vengono puniti solo quelli che non cooperano con chi copre questi affari.
A parlare è Denis Ovcharov, giovane avvocato. Ha preso l'incarico di difendere in tribunale Dasha, che assieme a due altre prostitute è stata arrestata e maltrattata dalla polizia, che l'accusa di essere un'organizzatrice di prostituzione. Accusa che rischia di portarla in prigione per alcuni anni. In realtà Dasha e le sue due colleghe, ci spiega l'avvocato, avevano un protettore al quale la polizia aveva chiesto di pagare, in cambio del via libera per il lavoro, una tangente di circa $4,000. Lui non ha consegnato tutta la somma dovuta, così le ragazze sono finite in guai seri. Dasha viene da Dnipropetrovsk, ha 29 anni, minuta, naso pronunciato, capelli tinti di nero ed occhi assenti.
Sono a Kiev da un anno. Ero venuta per lavorare come segretaria, ma sono stata licenziata dopo poco tempo. Ho scelto io di prostituirmi, nessuno mi ha obbligata. Ho conosciuto un tipo in internet, mi ha proposto di far soldi nel business del sesso. Mi ha offerto la sua protezione, mi ha detto che se ne sarebbe occupato lui, mi fidavo. Con la polizia non avevo mai avuto a che fare in tutta la mia vita. Hanno la reputazione di essere violenti e chi lavora nel sex business cerca di starne alla larga. Sapevo che molte ragazze hanno problemi, ma non pensavo che sarebbe potuto succedere veramente a me. Quando ci hanno arrestate, la mia amica è stata picchiata con un libro, un grande libro sulla testa perché non lascia segni. Io la sentivo urlare. Per me era diventata come una sorella. Per farli smettere avrei detto qualsiasi cosa. Così ho ammesso di essere io l'organizzatrice del giro di prostituzione. Ora ho paura di andare in prigione, ma magari mi daranno la condizionale.
Dasha ha buone speranze di evitare il carcere, ci spiega il suo avvocato, perché adesso è incinta. In carcere è troppo pericoloso per la salute, ci si ammala di tubercolosi. L'ufficio legale ha offerto a Dasha un impiego come segretaria e lei dice di volersi sposare con l'uomo che ora ama.
Lesia Orobet è una giovane parlamentare d'opposizione.
It is maybe the hardest way in this country to protect the rights of the prostitute. I mean,
proteggere i diritti delle prostitute è la cosa più difficile. Nessuno se ne occupa. È un tabù sociale e al medesimo tempo c'è una grande tolleranza. Di recente abbiamo avuto una terribile storia. Una ragazza è stata uccisa da due uomini che l'avevano portata in un appartamento. L'hanno drogata, violentata e alla fine le hanno dato fuoco. Questa ragazza è morta per le ustioni dopo una decina di giorni. I giornali ne hanno parlato tanto, alcuni la difendevano, ma c'era gente che diceva che se l'era meritato perché era andata con questi tipi senza conoscerli. Dicevano che era una prostituta, come se non avesse diritti, come se non fosse un essere umano.
The most horrible thing is, you know, being a whore in our country means that you have no rights, you are not a human anymore. Honestly, almost nothing. I mean that
Onestamente le autorità non fanno praticamente nulla per combattere la prostituzione. Coloro che dovrebbero combatterla sono coinvolti, hanno degli interessi. Non solo la polizia, molti servizi coprono.
Covering that from the society. The only way to heal the society out of that is to.
La sola maniera per guarire la società da questa piaga è aiutare le donne a trovare la loro indipendenza finanziaria.
But having career, having financial independence, so.
Gli ucraini si sentono protetti del loro governo, del loro polizia. Non posso dire questo. Gli ucraini sono abituati di essere protetti da se stesso. È sempre quel fatto di corruzione, perché tu non puoi essere sicuro che ti proteggono, che ti aiutano. No, veramente no.
Non solo fra la polizia, la corruzione è una realtà con cui molti ucraini hanno imparato a convivere, come ci racconta Marina, una giovane economista accolta in Italia durante l'infanzia nell'ambito di programmi di aiuto per le vittime di Chernobyl.
Medicina in Ucraina è gratis, però quando vai in ospedale ti dicono già la somma che devi pagare per il servizio. Se non paghi, non significa che non puoi più restare lì, no, ma significa che non ti curano bene, significa che non ti guarderanno proprio in questo ospedale, starai nella stanza senza che nessuno viene a vederti. E quando il tuo bambino va a scuola, certo che vuoi trovare una buona scuola e devi pagare. Dico, che devi? E certo che nessuno ti obbliga di pagare, ma c'è questa regola che non è scritta da nessuna parte, però questa regola c'è. Quando vai in ospedale, vai a scuola, vai all'università, devi pagare, perché sai che senza questo pagamento non riceverai quel servizio che vuoi ricevere. Ma non parlo di un servizio eccezionale, un servizio normale, un servizio che deve ricevere ognuno.
In Italia ci sono ricchi e sono, ma non sono poveri, diciamo, ma che avevano di meno soldi. Ma ci sono mezzo a questo borghese, o come si dice, di chi io vorrei che così sia la vita in Ucraina. Che non voglio che saremo, non lo so, proprio miliardari, non lo so. Ma che non dobbiamo avere pensione e stipendi che danno possibilità vivere come affittare casa normale, se no comprare, andare al mare con bambini, viaggiare come se io sono pensionata. Perché io non posso viaggiare? Perché non tengo soldi, capisci? Questa vita normale voglio. Speriamo che quando tu vieni prossima volta già possiamo ti come ospitare in altra casa che possiamo comprare. Qua dentro, cade.
Grazie davvero, è stato un piacere. Accenditi luce.
Io non faccio questo. Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.